Buongiorno a tutti. Io inizio subito un po' con un inciampo, perché il titolo non è quello giusto. Cioè, quando io l'avevo formulato, avevo pensato di proseguire un po' il lavoro che avevo presentato quest'anno al Dipartimento Clinico, parlando dello sciame borderline. Quindi avevo in mente di presentare alcune idee fuori dal catalogo della psicanalisi classica per mostrare un po' più nel dettaglio quello che ci può aiutare nella clinica borderline, quindi nella clinica del vuoto. Poi, come dire, per fortuna la natura ha inventato Francesco Giglio, allora ho parlato un po' con lui e mi ha fatto capire che era meglio cambiare idea e focalizzarmi un po' più su alcune cose magari che possono sembrare più schematiche, ma che sono più di base e che servono in effetti più che alla mia elaborazione un po' a rilanciare il discorso comune. E allora un po' sono passato dalla frammentazione del testo borderline alla questione del testo dell'analizzante. E quindi io restringo, cioè se dovessi dare un nuovo titolo direi di interpretazione tra reale e simbolico, la chiamerei un po' così. Restringerei quindi il campo del mio intervento alla clinica della nevrosi, e soprattutto al momento in cui già una cura è avviata, in cui c'è stato quel passaggio alla domanda d'analisi, in cui c'è stata la rettifica soggettiva e in cui c'è l'attivazione del soggetto supposto sapere, dove c'è il passaggio di quella seconda soglia che permette anche il passaggio al divano in alcuni casi. Il tema dell'interpretazione è molto ampio, giusto per stringerlo mi riferirei a due versanti che mi furono indicati all'inizio del mio lavoro di dottorato, in cui mi occupavo di volevo costruire una griglia di osservazione per la cura psicoanalitica lacaniana. Recalcate all'inizio di quel lavoro mi disse: guarda Nicolò, ci sono due aspetti da tenere presenti, quello del significante e quello del godimento. Essenzialmente, come questo appunto lo diceva anche Giglio, i due punti su cui l'interpretazione psicoanalitica incide. E se voi prendete un caso clinico che Recalcati aveva presentato quasi una ventina d'anni fa in occasione di una conversazione clinica, quel caso clinico lì si chiama La passione della lettera. È un caso che con gli allievi del quarto anno, in tutti questi anni, abbiamo montato, rismontato, studiato in diversi modi per far emergere diversi aspetti. Ma ad ogni modo l'aspetto centrale di quel caso, che mostra qual è la questione con cui ci confrontiamo appunto dalla posizione dell'analista. E giusto per citare alcune parole con cui Recalcati diceva: in fondo il problema del caso è come una pratica simbolica, come quella della psicanalisi, possa interferire, modificare una pratica funzionale. Quindi la difficoltà del caso è misurare l'azione del simbolico nel modificare, nel trattare la spinta della pulsione. Eccoci dritti dritti con la questione dell'interpretazione psicanalitica, che a differenza di tutte le altre interpretazioni non si risolve nel circolo ermeneutico. Ciò che distingue la psicanalisi da ogni esercizio semiotico è il fatto che si pretende di intervenire con il simbolico nella trasformazione di qualcosa che appartiene al registro del reale. Se volete possiamo attraversare l'intero insegnamento di Lacan vedendo come di volta in volta, a seconda dei vari seminari, delle tappe del suo percorso, lui cerchi di articolare queste due dimensioni, quella del linguaggio e quella del reale. Sono tutti paradigmi di una divisione soggettiva che cerchiamo di intercettare, di far lavorare nel lavoro dell'analizzante. Non abbiamo ovviamente il tempo, ma giusto per lanciare qualche spunto, proviamo a immaginare questa serie di divisioni che io ho un po' sintetizzato così: la divisione innanzitutto tra il soggetto e l'io, tra leger e moi, tra la parola piena e la parola vuota, tra significante e significato, tra metafora e metonimia, tra significante fallico e desiderio, tra significazione e angoscia, tra l'inconscio strutturato come un linguaggio e l'inconscio come pulsazione, tra la ripetizione della catena significante e la ripetizione del reale, oppure in altri modi che trovate benissimo nel seminario 11, tra l'automatismo della ripetizione e la coazione a ripetere, tra l'automatore e la tuché, tra alienazione e separazione, tra apertura e chiusura dell'inconscio. tra struttura e sciame, tra significante padrone e lettera, tra l'altro e l'uno, tra linguaggio e la langue, tra soggetto e parlessere. Ecco una serie di divisioni soggettive che entrano nel lavoro di un'analisi. Queste serie di divisioni ci fanno capire come noi dobbiamo dividere la stessa categoria dell'interpretazione. E infatti in ambito psicoanalitico lacaniano abbiamo essenzialmente due forme di due grandi capitoli dell'interpretazione: l'interpretazione intesa come punteggiatura e l'interpretazione intesa come taglio. Perché tante volte noi, ad esempio, diciamo il taglio della seduta. Ecco, il taglio della seduta, che è una seduta a tempo variabile, proprio perché vuole sintonizzarsi con la pulsazione dell'inconscio, quindi con il tempo dell'inconscio, il taglio della seduta non sempre è un taglio. Per lo più, soprattutto in una fase iniziale, funziona anche come punteggiatura. La punteggiatura possiamo in qualche modo dividerla in un lavoro, diciamo, che richiama la questione della sintassi, un altro la questione della semantica. Quindi punteggiatura vuol dire fare degli interventi sintattici. Questo è un aspetto in comune, se volete, che possiamo trovare tra le interpretazioni che avvengono nella clinica delle neurosi, quelle che avvengono nella clinica della psicosi e anche del borderline. Si tratta di interventi che possiamo mettere sul versante della costruzione. Si valuta tantissimo il valore della connessione tra i significanti. Si cerca di far notare quella connessione lì. Invece l'aspetto più semantico è vedere il più di senso che è prodotto non dal rapporto tra significante e significato, ma è prodotto dall'articolazione dei significanti. Quindi dire interpretazione come punteggiatura vuol dire promuovere innanzitutto l'articolazione dei significanti, vedere come il senso, la significazione è prodotta dalla connessione. Quindi il lavoro che noi facciamo è quello di introdurre delle punteggiature, dei segni di interpunzione che permettano lo sviluppo di un senso, di un più di senso. Se volete, quando ci muoviamo sul versante della punteggiatura, il paradigma che possiamo tenere a mente è quello della metafora. È un lavoro, diciamo, più metaforico, dove l'obiettivo è quello di costruire, se volete, delle analogie, quello di, tra l'altro, anche la questione della metafora, come la intendiamo nella linguisteria lacaniana, perché se poi uno va a studiare effettivamente i manuali di retorica, Lacan ha fatto un suo uso di tanti concetti, compreso anche quello della topologia. Cioè, se uno parla con un matematico della topologia psicoanalitica, il matematico dice sì, c'è un impiego, potremmo dire, di tanti concetti filosofici, linguistici, logici, matematici, che Lacan gli adatta per cercare di rendere conto del cuore dell'esperienza analitica. Quindi, dicevo, la punteggiatura serve a valorizzare la questione dell'articolazione, e il lavoro dell'analista consiste più in un mostrare che in un dire, perché laddove noi diciamo, ci muoviamo appunto su un piano immaginario e cerchiamo di abbinare il significante e il significato. Invece mostrare vuol dire che noi intendiamo mostrare certi significanti senza aggiungere un significato che potrebbe venire dall'analista. Qual è il problema della punteggiatura? Qual è il problema di un'interpretazione che si muove solo su questo campo? È che c'è un'indeterminazione del soggetto, perché il soggetto così è in qualche modo appeso all'indeterminazione della significazione, che rimanda sempre a un altro significante. E in più, quando si lavora su questo piano, si nota che c'è un punto di inerzia della concatenazione dei significanti, c'è un'opacità semantica che rappresenta ciò che fa davvero nucleo di gravità del discorso del paziente. Questo punto di inerzia ci permette di capire che noi dobbiamo passare dalla punteggiatura al taglio, perché è importante passare dal tempo dell'alienazione al tempo della separazione. Cito Lacan, che nel seminario 11 dice: l'alienazione ha come conseguenza che l'interpretazione non ha la sua ultima istanza nel fatto che essa ci rivela le significazioni della via in cui si fa strada lo psichico che abbiamo di fronte a noi. Questa portata è solo il preludio. Quindi potremmo dire che l'interpretazione come punteggiatura è solo il preludio. L'interpretazione non punta tanto al senso quanto a ridurre i significanti a loro, nel loro non senso, affinché possiamo ritrovare i determinanti di tutta la condotta del soggetto. Più avanti la camicia di interpretazione non è aperta a tutti i sensi, e poi qui abbiamo una frase che è importante, è destinata a far sorgere l'intervento interpretativo dell'analista, è destinata a far sorgere degli elementi significanti irriducibili, nonsensical, fatti di non senso. È importante quindi che l'analizzante, ancora con le parole di Lacan, possa vedere a quale significante, non senso, irriducibile, traumatico, egli sia, come soggetto, assoggettato. Troviamo descritto nel seminario 11, qui è anticipato il passaggio dal discorso dell'analizzante, dal discorso dell'isterico, al discorso dell'analista. Perché se adesso poi magari lo possiamo riproporre, il discorso dell'isterico in fondo che cosa ha come prodotto? Come prodotto ha degli S2, ha del senso, delle connessioni di sapere, ha una catena significante, che a volte può essere qualcosa che è un nuovo sapere, a volte può essere qualcosa che viene scartato. Nel cambio di discorso, al discorso dell'analista, come prodotto, abbiamo appunto gli S1, che sono questi significanti nonsensical, traumatici, a cui il soggetto è assoggettato. Quindi è importante, quando pensiamo ad esempio ai cosiddetti significanti metro, che i significanti metro sono quegli S1 che stanno nel posto della gente, nel discorso del padrone. Il significante S1 traumatico sta nel posto del prodotto, nel discorso dell'analista. E non è la stessa cosa, così come l'oggetto A messo nel posto del prodotto, nel discorso del padrone, è ancora l'oggetto A che nel fantasma è messo nel luogo dell'altro, invece l'oggetto A che è messo nel luogo dell'agente, nel discorso dell'analista, è l'oggetto A che è estratto dal campo dell'altro, è l'oggetto A di cui il soggetto si deve far carico. Quindi questi S1 ci portano a vedere in qualche modo che il taglio della seduta, il taglio interpretativo, deve cercare di far emergere non soltanto la connessione dei significanti come fa la punteggiatura, ma potremmo dire l'S1 prima ancora che sia salito sulla giostra del discorso, l'S1 prima ancora che sia entrato in rapporto con un S2, irreale come l'effetto del linguaggio, perché a mio parere non dobbiamo considerare questo S1 come un qualcosa di originario, di primordiale, ma è un reale che è prodotto dall'effetto del linguaggio. Quindi quando immaginiamo questo S1, che Lacan poi in avanti nel suo insegnamento chiama come l'uno tutto solo, questo uno tutto solo non è un qualcosa di originario che abbiamo in qualche modo riacciuffato, ma è un effetto del discorso dell'analista, è un prodotto del discorso dell'analista. Mi avvio quasi verso la conclusione, ormai credo che il succo sia questo. Quindi potremmo dire che il taglio è il taglio dell'intervallo tra S1 e S2. Il tempo della seduta, Lacan dice che in fondo il transfert è una questione di maneggiamento del tempo. Tagliare quell'intervallo lì. Lacan dice che questo intervallo in fondo è abitato dalla metonimia. Quindi quando noi ci spostiamo dalla punteggiatura al taglio, stiamo facendo un passaggio, se volete, dalla metafora alla metonimia, così come ne intendiamo in ambito lacaniano, perché nella metafora abbiamo un più di senso, con la metonimia abbiamo un meno di senso. C'è un testo di Gerard Genet sulle figure del discorso, dove fa una bellissima analisi sulla metonimia ingiusta. E descrive ad esempio la metafora così come quel più di senso, la regina tra le figure retoriche, e la metonimia la descrive, se la metafora funziona su un'analogia di senso, la metonimia invece funziona su una continuità di sensazioni. Quindi laddove noi puntiamo l'attenzione sul taglio dell'intervallo cercando di produrre quell'S1, noi cerchiamo di portare il soggetto a quell'evento di corpo del reale, corporeo, del reale funzionale, laddove ancora il suo vissuto non è stato rivestito da il rimando da un significante all'altro significante. Io credo che questo è il punto che riguarda tanto la posizione dell'analista, tanto il passaggio che un analizzante può compiere nell'atto che lo fa passare da analizzante ad analista. Questo punto qui, questo punto assoluto, assoluto, sciolto da ogni legame, è una posizione del reale e, se volete, è il punto a partire da cui si parla. Quando Lacan dice che l'atto è in fondo, l'atto dell'analista è proporsi con l'enunciazione sganciata ancora da un enunciato, e ciò che funziona, come diciamo, è la presenza dell'analista. Presenza perché in qualche modo si fa balenare, si fa presente un'enunciazione sganciata da un enunciato, un S1 che ancora non ha trovato un S2 a cui appoggiarsi. E io credo che quello sia il punto a partire da cui anche l'analista interviene. Sta in quella posizione lì, è il punto da cui si prende la parola, potremmo dire, non più come soggetto, ma come parlessere. Io direi anche che è il punto da cui si ama, e si ama non più seguendo quella lotta di potere tra amante e amato, chi è il più, chi è il meno. Si ama in un amore infinito, dove ci si infischia di quella questione di chi ama e chi è amato. Ed è anche che il punto a partire da cui si prega, ma non la preghiera intesa come preghiera di domanda, dove si domanda qualcosa. Quando si parla del desiderio dell'analista si dice che è un desiderio che non domanda nulla. Quindi dove potremmo dire dove si passa a quella preghiera dove si acconsenta al reale, dove ci si affida alla dimensione reale. Qualche amico analizzante che fa l'analisi con Recalcati mi dice che negli ultimi anni Recalcati ha iniziato a tagliare le sedute dicendo amen. Ecco, forse possiamo intendere che quell'amen ha a che fare con questo passaggio qui, non è soltanto, diciamo, una passione, è molto rigoroso e molto vicino alla questione del passaggio che punta a produrre il discorso dell'analista. Però con questo anno ho capito che sono andato verso toni un po' sovrasensibili, quindi è meglio ritornare a qualcosa di sensibile, a qualcosa di vicino a quello che è veramente l'esperienza dell'analisi. Un po' le mie parole teoriche franano, e quindi ho pensato di affidarmi a delle parole di una persona che scrive delle poesie, Jacqueline Risset, e nell'introdurre un suo libricino di poesie che è intitolato Il tempo dell'istante, usa queste parole. E dice: l'istante è la durata più piccola percepita come un tutto dalla coscienza. Suo sinonimo in italiano è l'attimo, l'indivisibile, l'atomo. Ma in verità l'istante è diverso, perché l'espressione del distinto, del discontinuo. Si potrebbe dire che il tempo dell'assenza del tempo non è né l'unità, ma il limite. E per questo chiede il suo opposto, il lasso di tempo, senza il quale non lo si potrebbe intendere. Gli istanti si succedono a condizione di porsi fuori gli uni dagli altri, separati da un intervallo, sospesi e imprendibili, non solo fuggitivi. Il tempo dell'istante si muove nelle fratture, tra i frammenti, è lo scatto di cui la vita, in cui la vita si riaccende, si ricentra e salta, ricordando a se stessa la parola vita attraverso la forma del nulla. Non è una grande partenza, valigie e programmi, è l'esile vita silenziosa che si insinua e piuttosto che nell'istante, attraverso. Nel cuore dell'esperienza si avverte una cesura, un lasso di silenzio. Grazie.